24 mattino.
Ma perché dobbiamo attendere tutto questo tempo per giudicare una persona che è palesemente colpevole? Basta, si fa un processo nell'arco di un giorno, la situazione è quella, i fatti sono stati ben evidenziati, chiuso, questo se ne va in galera. Perché dobbiamo sempre essere super garantisti? Oppure va bene essere garantisti, però caspita, è palese sta cosa, è palesissima.
Buongiorno, capisco l'eccellenza dell'artigianato e del Made in Italy, ma se il traino non è più l'auto, perché continuiamo a distribuire sovvenzioni a un'industria che è destinata comunque a ridimensionarsi di molto? Non c'è altro da poter investire e trovare uno sfogo più interessante che non sia sempre un cappio al collo allo Stato da parte solo di grandi industrie?
In realtà l'industria dell'auto è ancora un asse portante e fondamentale dell'industria europea per tutto quello che rappresenta, anche in termini di innovazione tecnologica, ma non solo, la siderurgia, eccetera, eccetera, caro ascoltatore. Poi sì, c'è molto altro, ci sono per esempio i macchinari industriali, c'è tantissimo, c'è il lusso, la moda, per carità, però che l'auto sia un asse portante dell'industria europea e anche di quella italiana non c'è dubbio.
Credo che a scuola si dedichi ormai troppo tempo a progetti e troppo poco tempo a imparare a leggere e scrivere.
Ma questo non lo so sinceramente come si muovano le scuole e come si stia modificando e come stia cambiando il mondo dell'istruzione. Ci sono vari modelli scolastici, alcuni prevedono tantissimi progetti, eppure i ragazzini, e parlo di altri paesi europei, sanno perfettamente leggere e scrivere. Evidentemente i dati dell'OCSE ci consegnano un problema che peraltro era noto, E sul primo punto, caro ascoltatore, che vogliamo fare? Vogliamo togliere le garanzie alle persone che sono accusate? E se ci si trova lei, adesso le faccio un esempio, provi a immaginarsi lei in una situazione nella quale tutti dicono che è apparentemente colpevole e si trova in un processo e dice vabbè sì, tanto chiudiamo in un giorno, tanto è tutto chiaro. Poi sul caso che citavamo, che è il caso di Giussano, di quell'uomo che ha coltellato la sua ex compagna e l'anno prima le aveva lanciato dell'acido addosso, sul quale pendevano 3 denunce, 2 divieti di avvicinamento, che questa persona possa condurre un'azione di quel genere, sì, siamo d'accordo, è assurdo, però. E qua guardi che le cose sono state abbastanza rapide, a dire il vero, perché l'episodio dell'acido è di un anno fa, quindi la decisione è arrivata, solamente che la decisione è un divieto di avvicinamento senza braccialetto elettronico. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, alle 7:23 minuti e 20 secondi, le aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore, come già si diceva, nello spazio delle 6:30, se vi siete persi qualcosa a proposito dello spazio delle 6:30, vi ricordo che ci sono i podcast, li trovate sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme, è divisa in 3, il podcast di 24 Mattino, l'unico, siamo così, ci piace variare, cioè lo spazio delle 6:30 si chiama 24 Mattino, lo spazio che state ascoltando, che è quello della rassegna stampa, e poi l'ultima parte, che è quella delle interviste, che contiene anche l'intervento di Paolo Mieli. Le aperture dunque: multe stradali, il 28,4% non paga, è l'apertura del Sole 24 Ore, che dedica anche una grande foto a Benjamin Netanyahu, via al processo contro Netanyahu per corruzione. La mia Siria apre ai profughi, oggi Andrea Nicastro sul Corriere della Sera intervista il nuovo premier Alba Bashir. Sbagliato associare l'Islam al terrorismo, noi in pace con chi non ha aiutato Assad. E poi si parla anche del colloquio di Palazzo Chigi con Erdogan e degli attacchi di Israele sulla marina siriana. Cade la linea, il titolo del manifesto, che dunque apre proprio su questo: Israele sfonda la linea di demarcazione fissata dall'ONU sulle alture del Golan ed estende fino alle porte di Damasco la sua zona difensiva sterile. Siria, il controesodo dei migranti, Israele bombarda la marina militare, invece l'apertura di domani. Siria, Bibi fa come se fosse a casa sua, titola il Fatto Quotidiano. Bombe, antibombe è il titolo di Avvenire sull'operazione militare israeliana. Blitz di Israele, Erdogan attacca, è il titolo della Repubblica, che però è l'apertura di Repubblica. Il titolo forte però è dedicato all'esplosione di Calenzano. Ritrovati tutti i corpi, le vittime sono 5, le accuse dopo la strage, procedure di sicurezza ignorate e la procura indaga per disastro. Europa, Italia incivili, chiuse le porte ai profughi della Siria. Si dedica a questo invece l'Unità, mentre altri giornali si occupano della questione industriale. Autoscontro, il titolo del Riformista. L'automotive è la vera partita per la competitività europea, il mondo corre ma l'eterno braccio di ferro paralizza l'Europa. La frenata dell'industria, Stellantis congela le uscite, è l'apertura del Messaggero. Stellantis salvi i posti dell'indotto, invece il titolo del Quotidiano Nazionale. Sui morti sul lavoro si parla di promesse tradite nel titolo della Stampa, mentre sempre su Stellantis il can fa il deserto in Italia, poi va a produrre in Spagna, è l'apertura della Verità. Scioperi. Salvini precetta, manovra, chi guadagna? È il titolo del Giornale. E poi sulla vicenda Caffo, che abbiamo toccato poco fa e sulla quale arriveremo tra un attimo, l'idolo delle femministe menava la ex fidanzata, è il titolo di Libero, perché vanno 4 anni, condannato in primo grado, 4 anni il filosofo che doveva parlare al Festival del Libro dedicato a Giulia Cecchettin, e Saviano e compagni lo difendevano. Dunque, iniziamo proprio dalla violenza contro le donne, innanzitutto con una sentenza che potrebbe far discutere come no, perché entra, è una sentenza del TAR che entra in quel confine a volte difficile da comprendere tra lo stalking e il corteggiamento. È una sentenza del TAR. Il titolo del pezzo di Allegra Zanni di taglio basso su Repubblica è questo: i giudici del TAR Veneto, tutti uomini, corteggiare con insistenza è naturale. È una storia in realtà abbastanza complessa, se uno va a prendere per esempio il Corriere Veneto, che dedica una pagina intera a tutto questo, trova i dettagli della storia un po' più approfonditi, no, di quanto siano messi su questo pezzo di Repubblica. Comunque la storia è questa. Un uomo che frequentava i bar in cui lavorava la controinteressata, questo è scritto nella sentenza del TAR, corteggiandola indubbiamente a lungo e talvolta in modo insistente. Le aveva regalato un mazzo di rose per il compleanno, un buono da 500 euro da spendere in una gioielleria che lei aveva preso, tra l'altro, un altro buono da 200 euro stavolta per l'acquisto di abiti, accettato di buon grado, scrivono i giudici, anche se dopo qualche titubanza. Il corteggiamento, dicono i giudici, è un e poi lei a un certo punto aveva deciso non di denunciarlo, ma di chiedere che non si avvicinasse più. Il corteggiamento è, scrivono i giudici, un fenomeno naturale e ineliminabile nella vita di relazione, anche se insistente, imbarazzante o fastidioso, anche se avviene sul lavoro, anche se mette a disagio la diretta interessata, tanto da rivolgersi alle autorità per segnalare il caso, scrive Allegra Zanni. L'uomo avrebbe smesso di inviare regali e messaggi alla fine del gennaio del 2017, elementi che secondo i giudici non mostrerebbero uno stato di ansia e di paura nella donna tale da giustificare l'ammonimento per atti persecutori, come si diceva, un confine sottile. Tutt'altro che sottile invece è il confine della vicenda Caffo, di questo filosofo che era stato invitato alla fiera Più Libri Più Liberi dalla direttrice della fiera, Chiara Valerio, esponente di punta del, possiamo chiamarlo, del nuovo femminismo, e che era sotto inchiesta per maltrattamenti nei confronti della compagna. Oggi si dedica al caso con una durezza con grande durezza Simonetta Sciandivasci sulla Stampa. Ieri Leonardo Caffo, scrittore filosofo e anche poeta, talvolta in fondo come tutti, scrive ironicamente, è stato giudicato colpevole di maltrattamenti e lesioni gravi ai danni della sua ex compagna e per questo condannato a 4 anni di carcere più interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e una provvisionale di 45.000 euro. Non ha tardato a rilasciare una dichiarazione, questa: va bene educarne uno per colpirne 1.000, io sono stato colpito, su un piano morale chiedo scusa. Nel vasto archivio dello scusificio italiano e mondiale, sezione maschile, non risultano condannati per violenza domestica che abbiano prodotto similari distinzioni per pseudo-cartesiane e si siano scusati sul piano morale. O si sono scusati o non lo hanno fatto. Forse Caffo intendeva dire che avrebbe picchiato, umiliato e offeso la sua ex compagna sul piano morale ma non su quello fisico? O forse intendeva dire che, come ci ha ricordato Gino Cecchettin, quando viene fatta giustizia in un caso di violenza significa che la società ha perso? Però l'attenzione di Sciandivasci si concentra sulla difesa che ne ha fatto Chiara Valerio di questo filosofo. Ora che l'imputato è stato giudicato colpevole, però Valerio tace. E tacciono decine di intellettuali che invece in casi come questo sono sempre stati campioni di solerzia nella condanna del patriarcato, contriti promotori di un ripensamento collettivo, attivi moralizzatori, piccatissimi accusatori del sistema valoriale del governo Meloni. Caffo ha beneficiato di una roboante eccezione, fin tanto che la ragione proposta in difesa di questa eccezione è stato il garantismo, c'erano persino dei margini di legittimità in una scelta così arditamente incoerente. Ora però quei margini sono crollati, il fiume è esondato, qualcuno dovrà pur dire qualcosa, qualcosa che non siano scuse ma ragioni. Non c'è da scusarsi, c'è da spiegarsi. In assenza di spiegazioni si dovrà prendere atto del colossale tradimento di principi complessi, problematici ma di valore incontestabile, frantumati per difendere un filosofo capace di richiamare le BR quando commenta la sentenza che lo condanna. Colpirne uno per educarne 100, no? È la ripresa di quella frase da parte di Caffo. E poi conclude Sciandivasci: ecco a chi si devono le scuse, all'ex compagna di Caffo, accusatrice e vittima, che è stata insultata, delegittimata e, uso un termine caro a certe scuole di pensiero, invisibilizzata più volte. A lei e al suo inferno non ha badato nessuno, nessuna, o quasi. Una pausa e poi andiamo sulle multe non pagate dagli italiani.
24 mattino.
Questa cosa di chiedere scusa pubblicamente dopo aver fatto danno è un retaggio tutto americano. Infatti, se ci ricordiamo, anche Clinton e personaggi simili facevano le malefatte, poi chiedevano scusa, venivano come per magia riabilitati.
Sì, non credo che sarà questo il caso. Poi mi sembrano scuse un po' pelose, nel senso che in realtà si proclama innocente Caffo alla fin fine. Vedremo, è comunque il primo grado di giudizio, quindi va esercitato il giusto garantismo. La nota qua è che il comportamento di certe persone rispetto, diciamo, su casi diversi, no? E che non riguardano una persona organica a quel mondo, cioè gli atteggiamenti sono stati decisamente diversi e il tema è esattamente questo. Dunque, non paghiamo le multe. Un italiano su 3 sostanzialmente le multe non le paga, ce lo dice Gianni Trovati oggi sul Sole 24 Ore. Ogni 3 multe stradali irrogate dai comuni, una passa direttamente dallo stato solido del verbale a quello gassoso dell'evasione, senza transitare dalla condizione liquida del pagamento. Al nord l'evaporazione è un po' meno frequente, ma coinvolge comunque circa il 25% delle sanzioni, ma il fenomeno si fa endemico nel mezzogiorno, dove è il 48% delle multe a rimanere confinata nella teoria contabile dell'accertamento, senza sfondare mai nella realtà operativa dei pagamenti. Pagina 3 dunque del Sole 24 Ore, anche l'apertura del Sole 24 Ore di oggi. A mettere in fila le cifre sono gli stessi comuni in un'indagine realizzata dall'IFEL nell'ambito del progetto Riscossione, in collaborazione con i concessionari privati della riscossione, le società pubbliche del settore e il gruppo 24 Ore. Le lenti dell'indagine puntano prima di tutto sull'evasione da riscossione, cioè sulla quota di entrate accertate ma non riscosse, Questo approccio non fotografa tutto il nero perché si concentrano sulle basi imponibili già individuate, quindi messe a bilancio senza allargare lo sguardo sul sommerso vero e proprio, perché qua si parla di multe ma si parla anche di tari e di IMU evase. Per esempio la Tari nel mezzogiorno fa mancare alle casse il 30% del gettito, il doppio della media nazionale, il triplo rispetto al nord, aggravando un problema di costi già ingigantiti dal deficit impiantistico e dalla necessità di spedire altrove i rifiuti. E il 36% dei comuni nella Tari e il 54% nell'IMU dichiarano di far partire gli avvisi quando ci sono i mancati pagamenti al quarto o anche al quinto anno, un attimo prima dei termini di decadenza, quando la vecchiaia delle entrate moltiplica le difficoltà del recupero e ne riduce drasticamente i tempi. Commenta Tommaso Greco sul Sole 24 Ore. Tutto questo dimostra quanto sia errata la convinzione secondo la quale non rispettiamo le regole perché non ci sono adeguate sanzioni. La verità è esattamente contraria a questa opinione, che tra l'altro è alla base di quel panpenalismo che impera nella politica legislativa dei nostri tempi. Se non rispettiamo le regole e addirittura non ottemperiamo alle relative sanzioni, è proprio perché associamo il rispetto delle prime alla minaccia delle seconde, con l'effetto di eludere le une e le altre tutte le volte che ne abbiamo occasione. È una spiegazione quasi socio-antropologica, mi viene da dire, quella che dà Greco qua, che forse può anche discutere. Parla di una cultura giuridica centrata su questo modello che ci rende non abituati a considerare le regole una risorsa per la nostra convivenza, ma piuttosto una vessazione, un'intollerabile limitazione del nostro agire. A questa spiegazione, dice, ce ne sono altre di carattere istituzionale e normativo. Tra queste ragioni bisogna certamente considerare le inefficienze del sistema burocratico, ingabbiato in un intrico di regole che finisce per rendere inefficace l'azione, dall'altro ragioni di tipo politico-amministrativo. In barba al principio minghettiano della netta separazione tra politica e amministrazione, negli enti locali, soprattutto nei piccoli comuni e particolarmente al sud, la commistione è piuttosto elevata e di sicuro non ha giovato al buon funzionamento del sistema la riforma della figura del segretario comunale, ormai di fatto dipendente dalle scelte del la politica. A proposito di multe, sta facendo discutere questo, come vogliamo chiamarlo, condono per quanto riguarda i Novax. Ne scrive Matteo Pucciarelli su Repubblica, e non solo lui naturalmente. Il colpo di spugna della destra sulle multe ai Novax scatena la protesta delle opposizioni, ma soprattutto dei medici. Interviene Cartabellotta, interviene Bassetti, interviene il professor Burioni che scrive su questo un articolo sul Corriere della Sera. Interviene anche la politica, ma anche la maggioranza. Licia Ronzulli, Forza Italia, cancellarla è inaccettabile, significa far finta di dimenticare cosa ha rappresentato il Covid. Quella dei Novax era tutt'altro che una battaglia di libertà e spero che durante la discussione del mille proroghe nelle aule parlamentari la maggioranza torni sui suoi passi. Repubblica che intervista anche Roberto Speranza. Ai Novax regalano un condono, il governo offende le vittime del virus. Mentre dall'altro lato, se volete una lettura dall'altro lato, non potete che rivolgervi al quotidiano La Verità, dove Francesco Borgonovo stila un pezzo che si intitola i pasdaran dei diktat tornano a ringhiare contro i non vaccinati. Oh, a proposito di entrate dei comuni, vi segnalo, mi pare degna di discussione e anche di qualche perplessità, l'iniziativa lanciata ieri, e lo trovate sulle pagine bolognesi del Corriere della Sera, quindi sulla cronaca locale, lanciata dal sindaco Matteo Lepore. L'idea è di una tassa per l'adattamento climatico. I cittadini dovranno contribuire per dotare la città di quella capacità di intervento di cui necessitiamo, se non vogliamo allagarci tutti gli anni o avere danni. Abbiamo bisogno di prenderci cura della città insieme. Quindi il sindaco lancia questo fondo per la riparazione e l'adattamento climatico, un nuovo strumento di cui si vuole dotare Bologna dopo le ultime alluvioni alla luce del cambiamento climatico in atto. Le risorse arriveranno dal comune e dai bolognesi, ma anche altri soggetti potranno contribuire. Il fondo servirà per intervenire su prevenzione, adattamento e riparazione. Poi, prima di far partire questa cosa, andremo anche a vedere quanto riesce a riscuotere di multe, tarie e IMU Bologna. Magari è messa davvero bene. Va bene, ne abbiamo parlato lungamente, l'avete sentito in GR24 e ne abbiamo parlato lungamente alle 6.30, ci sono i dati dell'OCSE che sono particolarmente preoccupanti per la situazione delle competenze degli italiani. Un italiano adulto su tre comprende solo testi brevi, è la sintesi che trovate nel titolo a pagina 5 del Sole 24 Ore con Claudio Tucci. In Italia esiste e va affrontato, scrive Tucci, un problema di competenze che rappresenta un freno a produttività e innovazione. Oltre un adulto su tre, parliamo non solo di studenti ma di persone in piena età da lavoro tra i 16 e i 65 anni, ha ottenuto punteggi bassi nella capacità di lettura e in quelle matematiche. Quindi la capacità di comprendere e di leggere solamente testi brevi e difficoltà estrema nella risoluzione dei problemi, non quelli matematici, è proprio la risoluzione dei problemi, che è una competenza ormai considerata fondamentale. Con tutto quello che abbiamo detto alle 6.30, ve lo ricordo ancora una volta, perché si fosse collegato solamente adesso, c'è comunque sempre il podcast, che questi dati, che sono un'indicazione di massima molto interessante e che ci dicono tra le altre cose, e lo riporta, vediamo se riesco a ripescare la prima pagina del Corriere della Sera, eccola qua. E ci riporta, tra l'altro, ne scrive Massimo Gramellini oggi, che un laureato italiano in alcuni campi ha meno competenze di un diplomato finlandese. Sono dati che vanno presi comunque con le pinze, perché il tasso di risposte di questa, che non è un'indagine statistica ma è un sondaggio fatto dall'OCSE, è stato tutto sommato piuttosto basso. E a quanto abbiamo visto questa mattina, sono compresi per esempio anche gli stranieri. Il traffico, e poi andiamo sulla crisi dell'industria.
24 mattino.
Tutto questo si incrocia con i dati diffusi oggi ancora una volta sulle aziende che faticano terribilmente a trovare lavoratori, e con il tema in generale delle competenze. Oggi il rettore della LUISS, Paolo Boccardelli, in un'intervista a pagina 39 del Corriere della Sera, parla addirittura della necessità di un piano Marshall per formare le competenze. Una manifattura che soffre per assenza di addetti, ma che è in panne per tanti altri motivi. Ci dedica per esempio una pagina il Messaggero, ma non solo il Messaggero, ci sono i dati di ieri sulla produzione industriale che sono particolarmente dolorosi. Per stare al pezzo di Luca Orlando sul Sole 24 Ore, ci sono auto e moda che generano la produzione, un meno 3,6% ad ottobre, un meno 40% per l'auto, e mentre Andrea Bassi a pagina 3 ritorna su un tema già affrontato, devo dire la verità, dal Sole 24 Ore, sul quale stiamo tornando spesso per ovvi motivi, che ci dice che dopo 21 mesi consecutivi di calo forse sarebbe bene mettere la questione industriale in cima all'agenda europea, non solo italiana, e porsi la domanda cruciale se la deindustrializzazione temuta e ventilata non si stia concretizzando in tempi molto più rapidi di quanto si potesse immaginare, anche a causa della pressione di Cina e Stati Uniti. È su questa base che poi il governo ha deciso di modificare parzialmente la manovra, spiega Bassi, inserendo l'IRES, l'imposta sulle società premiale per chi investe e assume. A testimonianza di una situazione difficile, un po' diffusa un po' in tutti i settori, sempre a pagina 17 del Sole 24 Ore c'è il dato che ci viene consegnato da Silvia Pieraccini sul distretto della pelletteria di Firenze, uno dei grandi distretti di eccellenza di questo paese, che fa sapere che il 2024 chiuderà con una flessione produttiva stimata di circa il 30%, e si iniziano a registrare le prime chiusure di aziende che ricevevano commesse da grandi gruppi internazionali: Gucci, Prada, Chanel, Dior, Tod's, Yves Saint Laurent, Balenciaga. E ieri è arrivata la notizia della chiusura dello stabilimento del brand svizzero Belli, acquisito di recente da un fondo americano, che all'Astra assegna un laboratorio di prototipia. Sono fronti naturalmente aperti e fronti di preoccupazione aperti. Questo ci porta, direi, anche sul tema del lavoro. Il tema del lavoro però oggi, al di là di una questione, anzi non al di là, aperta una questione molto rilevante, quella di Beko, che ha confermato al Ministero delle Imprese del Made in Italy i 1935 esuberi, è la multinazionale turca degli elettrodomestici. Nell'incontro di ieri ha confermato questi 1935 esuberi, mentre qualche spiraglio arriva per il settore dell'indotto di Stellantis. Vi vorrei portare però su un pezzo interessante che trovate a Norme Tributi del Sole, su Norme Tributi del Sole 24, a pagina 36, e che riguarda il pagamento del lavoro domenicale. Ed è interessante perché testimonia la progressiva destrutturazione, se così vogliamo dire, da parte della magistratura, o integrazione di quelli che sono i contratti collettivi. È una storia raccontata da Giampiero Falasca, che è giuslavorista, più volte nostro ospite, e nasce a Busto Arsizio. Al tribunale si era rivolto un gruppo di lavoratori dipendenti che svolgevano mansioni di pulitori turnisti all'aeroporto di Malpensa e avevano chiesto il pagamento di una maggiorazione della retribuzione giornaliera ordinaria per il lavoro prestato di domenica. Nonostante questo non fosse previsto dal contratto collettivo, cioè si prevedeva semplicemente che potessero usufruire di altri giorni di riposo. La vicenda va in primo grado, in secondo grado arriva in Cassazione, la quale Cassazione stabilisce che il lavoro domenicale deve essere compensato con una maggiorazione retributiva anche quando il contratto collettivo nazionale di lavoro non prevede alcuna compensazione per la maggiore penosità della prestazione. Un più 30%, la cifra identificata appunto dalla Cassazione. E a proposito di singoli casi, allora vi ricordate che nei giorni scorsi, lunedì, abbiamo parlato di questa storia raccontata dal Messaggero, di una persona della Cassazione che aveva confermato la sentenza della Corte d'Appello di Roma reintegrando un dipendente dell'azienda di trasporti del Lazio, Cotral, il quale aveva presentato un certificato medico per ansia ed era stato pescato a suonare in un piano bar. La Cassazione aveva detto va reintegrato perché l'ansia può, diciamo, la condizione patologica della persona può giovarsi di qualcosa di questo genere, di situazioni di questo genere. Dubbi e scandalo. Un ascoltatore molto gentile mi ha detto: ci avete scherzato troppo, l'ansia è una cosa seria. Ora la domanda, a leggere il pezzo di Valeria Di Corrado a pagina 14 del Messaggero, è se sia veramente una cosa seria, cioè lo è e lo sappiamo perfettamente, ma se venga utilizzata come una cosa seria o se venga utilizzata come arma per poter fare altro. Si giova di uscire la formula magica che consente ai lavoratori con un certificato di malattia per ansia depressiva reattiva di uscire di casa e praticare qualsiasi tipo di attività ricreativa. Ultimamente le aziende pubbliche e private stanno assistendo a un incremento di queste diagnosi, che lasciano poco spazio all'attività di verifica delle visite fiscali. Il tema è: poteva giovare alla guarigione? Se si tratta di ansia depressiva reattiva, il principio è che più mi distraggo meglio sto, e quindi anche una partita di pallone può essere terapeutica. Il punto è che, siccome la norma che regge tutto questo è l'articolo 2119 del Codice Civile, una norma generalissima che risale al 42 e prevede il recesso del contratto per una causa che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, i giudici hanno molta discrezionalità nell'interpretazione ed è, come dire, non è così facile diagnosticare questa cosa all'interno di un procedimento di questo genere. Dunque, la risposta all'ascoltatore che ha scritto, e che ha ragione, dice: io ho sofferto di ansia, è veramente qualcosa di non solo invalidante, ma che può può trarre giovamento da una situazione di questo genere, dal distrarsi. Dico, però, il rischio, caro ascoltatore, è che i veri certificati di persone che soffrono di ansia siano soverchiati da quelli che invece vogliono fare i furbi, e questo potrebbe essere un problema. Il GR, ci sentiamo subito dopo.